Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
Reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Bentrovati e benvenuti a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete con Marco Pieroni, Radio Incontri in Blu Cortona. Oggi ti parlerò di un film del 1993, una colonna sonora famosissima e che tratta di un tema molto scottante. Il film di questa puntata, l'avrete già capito, è Philadelphia, diretto da Jonathan Demme. Fu infatti uno dei primi grandi produzioni a parlare in maniera esplicita dell'AIDS, con un cast di eccezione dal protagonista Andrew Beckett, Tom Hanks, Oscar per attore protagonista, e Joseph Joe Miller, Denzel Washington, doppiato dal mito Francesco Pannofino, Miguel Alvarez, il mito Antonio Banderas.
Lyline S.P.A. è ora rappresentata da Wyatt, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown, e più specificamente da Andrew Beckett.
Bravo. Sì, complimenti Andrew. Sì, bravo.
Non so come ringraziarti per la tua fiducia nelle mie capacità.
Cosa hai fatto sulla fronte?
Andy, in questa stanza siamo tutti tuoi amici.
Ho smarrito un ricorso importante, questa è la loro versione.
Abbiamo parlato a lungo del tuo futuro e crediamo che per il grande rispetto che abbiamo per te dobbiamo essere sinceri fino in fondo.
Scusate, mi state licenziando?
Signore, non sarebbe più a suo agio in una stanza per le ricerche?
No, forse lei sarebbe più a suo agio.
Beckett, come va?
Avvocato.
Hai trovato un difensore?
Verranno dette delle cose al processo che per voi saranno dure da accettare.
Voglio sapere tutto sulla vita privata di Andy, a quali gruppi di pervertiti appartiene segretamente.
Non ho cresciuto i miei figli perché venissero mandati in terza classe.
Andrew Beckett è il genere d'avvocato che mette fuori posto documenti importanti.
Sono un avvocato eccellente.
Andrew Beckett sta morendo.
Lei rimase colpito dal lavoro di Andrew Beckett.
Andrew Beckett è arrabbiato.
Quale forza potente lo ha convinto a cambiare idea?
E vuole che qualcuno paghi.
Tom Hanks.
Amo la legge.
Denzel Washington.
Lei è o no un gay?
Obiezione!
In una storia sulla nostra vita.
Oh, mamma, oggi è un grande giorno.
Le nostre paure. Andy ha portato l'AIDS nei nostri uffici. E la nostra umanità.
Ma odio questo processo.
Philadelphia.
Da quanti avvocati sei andato prima di me?
9.
Philadelphia. Andrew Beckett e Joseph Miller sono due avvocati. Il primo è un brillante e preparato associato, ben voluto dai soci di uno dei più prestigiosi studi legali cittadini, il Wyatt and Wheeler. Il secondo si arrabatta con piccole cause di risarcimento danni che non gli consentono particolari sbocchi di carriera. Andy è gay e convince e convive da anni col suo compagno Miguel. Joe invece è sposato con Lisa e ha da poco avuto una bambina, Loris. I due, che si conoscono solo di fama, si fronteggiano in tribunale nella causa relativa all'impresa di ristrutturazione Kendall, che vede prevalere Andy. Quella stessa sera, i soci dello studio legale affidano ad Andy il patrocinio della società Highline nell'importante causa contro la Sander System. Durante l'incontro, però, uno dei soci nota una papula di sarcoma di Kaposi sulla fronte di Andy e, memore di un caso precedente, riconosce la lesione come un segno di AIDS.
Questa polvere pestilenziale alla quale si riferisce il collega è comparsa soltanto 3 volte. Ogni volta è stata analizzata e il risultato è semplice calcare, sporca, ma è del tutto innocua.
Innocua?
Il Webster's definisce innocuo come inoffensivo.
So cosa significa, posso? Oh. Grazie. Vostro onore. Immagini come devono sentirsi i bambini di questo quartiere. Il costante martellio del cantiere che gli ronza nelle orecchie, mentre questo grattacielo, monumento dell'ingordigia del genere umano, cresce ogni giorno. gettando un'ombra minacciosa sulla loro vita, riempiendoli d'angoscia come se non bastasse la polvere tossica che li circonda.
Vostro onore, l'impresa Kendall li costruisce i quartieri, non li vuole distruggere. Concedere un provvedimento cautelare contro questo cantiere lascerebbe 753 persone di Filadelfia senza lavoro e darebbe fondatezza a questa richiesta spregevole e inconsistente. È un esempio della rampante rissosità che oggi sta minando le strutture della nostra società.
Signori, non esageriamo, non usciamo dal seminato. Lei ha svolto una difesa articolata e convincente, signor Miller. Ma non credo che abbia provato un danno irreparabile.
Non ancora, vostro onore.
Via subordinata, l'attore chiede che sia impedito
condizioni asmatiche e che il giro sull'ultraloop è stata la causa del decesso, il ricorrente chiede
di ripristinare preventivamente l'autorizzazione. È il suo?
Sì. Miller. Sì. Ciao, Iris.
È un suo cliente?
Divertente. Aspetta, Iris, mi scusi, signore.
E abbiamo ordinato un caffè. Era un cameriere, dice. Cosa preferisce, lo zucchero o il dolcificante? Ho detto, le sembra uno che dovrebbe stare a dieta.
Oddio, a volte mi senti così inquieta per voi.
Andy.
Salve, dottoressa.
Abbiamo i risultati delle sue analisi del sangue. Torno fra qualche minuto, così potremo parlarne, d'accordo?
L'aspetterò qui.
Ma nessuno.
Bene.
Pronto?
Ciao, mamma.
Oh, ciao, tesoro. Che sorpresa meravigliosa. Come stai?
Bene.
La dottoressa Gilman chi ha detto?
La dottoressa Gilman dice che sto bene, mamma. Le analisi del sangue sono eccellenti e i linfociti T sono stabili.
Tesoro, a proposito delle piastrine, cosa ha detto?
Oh, sembra che vadano bene anche quelle.
Fantastico.
Parliamo di cose più importanti. Tu come stai? Mamma?
Io sto bene.
E papà?
Tuo padre sta bene.
E cosa stai facendo?
Andy?
Oh,
scusami, ti disturbo.
A dire la verità, Bob,
Charles vuole vederti di sopra.
Stavo giusto per fare una pausa. Sicuro che non sono impresentabile così?
No, sta tranquillo. Charles, Andy ha espresso grande interesse per la causa Highline S.P.A. contro Sender System. Non è vero, Andy?
È il destino delle parti che mi interessa. Sì, signore.
È un'azione antitrust.
Lo è, e al tempo stesso non lo è, Charles. La Sender System copia il sorgente del foglio elettronico dell'Highline. Per me, il principio legale in questione è la violazione delle leggi sul diritto d'autore.
E dimmi una cosa, Andy. Tu quale delle due parti vorresti che uscisse vittoriosa da questo conflitto? E non lasciare in alcun modo che la mia grande amicizia con Bill Wright, amministratore delegato della Sender System, influenzi la tua risposta.
Beh, vorrei che vincesse la Highline S.P.A.
Oh, perché Beckett?
Se vince la Sender System, una società giovane e competitiva sarà distrutta. Le leggi sull'antitrust e sul diritto d'autore furono emanate proprio per evitare il genere di puttanate che la Sender System vuole commettere.
Andy, sai chi rappresenta la Highline?
Sì, Rodney Bailey.
Oh, obiezione!
Si perderebbe nei meandri delle leggi sui diritti d'autore anche se avesse una mappa.
Uno degli elementi portanti del film, accanto alle interpretazioni del pluripremiato Tom Hanks e Denzel Washington, è la musica, che sostiene quasi tutte le scene principali. La colonna sonora, composta da Howard Shore, si affianca ai brani di Street of Philadelphia all'inizio del film e Philadelphia nel finale, i cui autori Bruce Springsteen e Neil Young ottennero rispettivamente il premio Oscar alla migliore canzone e una nomination per il medesimo riconoscimento. Inoltre, in una scena toccante, Andy ascolta e fa ascoltare all'amico Joe l'aria La mamma morta da Andrew Chenier di Umberto Giordano, cantata da Maria Callas. L'album della colonna sonora ufficiale del film raggiunse il secondo posto della classifica italiana, risultando l'undicesimo disco più venduto nel 1994. Nei giorni successivi Andy si impegna strenuamente nella causa, nonostante le sue condizioni di salute incomincino a peggiorare e gli sia sempre più difficile nascondere le lesioni cutanee causate dall'AIDS. Ma i soci, non tollerando la presenza nel loro studio di un uomo sessuale, per di più affetto da una malattia all'epoca mortale e inguaribile, simulano un licenziamento per giusta causa.
Signor Beckett, si accomodi.
Piacere di rivederla, avvocato. Giudice Tate, l'impresa Kendall.
Innocua.
Già.
Come sta? Cosa ha fatto al viso?
Ho l'AIDS.
Oh, mi dispiace.
Posso sedermi?
Sì.
Grazie. Oh, guarda. Ha avuto un bambino.
Sì, sì, ho avuto una bambina.
Oh, è una bambina. Congratulazioni.
Sì, ha una settimana.
I bambini sono fantastici.
Già, grazie, Beckett. Sono molto felice. Senta, io... Che posso fare per lei?
Ecco, mi hanno licenziato alla Wyant Wheeler. Intendo fare causa a Charles Wheeler e ai suoi soci per risoluzione illegittima del rapporto.
Lei vuol citare in giudizio Wyant, Wheeler, Ellerman, Tetlow e Brown?
Esatto, sto cercando un difensore.
Continui.
Ho smarrito un ricorso importante, questa è la loro versione. Vuole sentire la mia?
Da quanti avvocati è andato prima di me?
9. La notte prima della scadenza, lavorai al ricorso nel mio ufficio e lasciai una copia sulla mia scrivania. Il giorno dopo non c'era più. Nemmeno una copia. Ogni traccia all'improvviso era misteriosamente svanita dal mio computer. Miracolosamente all'ultimo minuto fu trovata una copia del ricorso e arrivammo in tribunale in tempo. Ma il giorno dopo fui convocato a una riunione con i soci amministratori che mi attendevano nella sala delle conferenze.
Lo so, non è mia abitudine dare peso. Oh, ciao Andy! Accomodati! Ti dispiace oscurare i vetri? Grazie, grazie, vieni, accomodati.
Kenneth, Robert, Charles, Walter, Lydia.
Grazie per essere venuto.
Oh, ma certo.
Andy, prima di cominciare vorrei solo dire che in questa stanza siamo tutti tuoi amici.
Lo so, Charles.
Direi più che amici. Una famiglia.
Charles, devo farvi le mie scuse di nuovo per l'incidente dell'Highline di ieri. È vero, sono stati momenti terribili, devo ammetterlo. Ma poi, grazie a Dio, il ricorso è stato trovato e non ci sono stati danni.
Questa volta? Ma la prossima?
Non ci sarà una prossima volta. Ve lo garantisco.
Sì, è soltanto che ultimamente ti è successo qualcosa, Andy. Non so, sei come turbato, confuso.
Alcuni pensano che tu abbia un carattere impossibile, Beckett.
Davvero? Chi lo pensa?
Io.
Scusatemi. Mi state licenziando?
Mettiamola in questi termini, Andy. Il tuo posto nel futuro della nostra società non è più sicuro. Dal momento che le tue prospettive sono molto limitate, crediamo non sia giusto farti rimanere qui con noi. E adesso non voglio metterti fretta, ma...
Abbiamo una riunione del consiglio.
Scusami, Charles. Con tutto il rispetto, questo è assolutamente ridicolo. Non ha alcun senso.
Oh, hai ragione, Beckett. Tu non hai un carattere impossibile.
Calmati, Walter.
Se non avevate fiducia in me, perché mi avete affidato la causa a Eli?
Santo cielo, Andy, per poco non hai fatto saltare tutta la causa. Solo questo è già imperdonabile. Sarebbe stata una catastrofe per noi.
Quindi gli ha nascosto la sua malattia.
Esatto.
D'accordo, mi spieghi tutto come se avessi 2 anni, ok? Perché c'è un fatto che non riesco proprio a far entrare nella mia testa dura. Non aveva il dovere di dire ai suoi datori di lavoro che aveva questa malattia mortale e infettiva?
Non è questo il punto. Dal primo giorno in cui ho lavorato per loro al giorno in cui mi hanno licenziato, ho offerto ai miei clienti un servizio prezioso, tenace e molto competente. Se non mi avessero licenziato, lo farei ancora.
E siccome non la vogliono licenziare perché ha l'AIDS, allora, nonostante il suo talento, la fanno apparire incompetente facendo scomparire un fascicolo. È questo che cerca di dirmi?
Esatto, mi hanno sabotato.
La rappresentazione dell'HIV o AIDS nel cinema e nella televisione attraverso opere che affrontano la tematica dell'AIDS inizia dalla prima metà degli anni 80 del XX secolo, quindi. Blue, l'ultimo film di Derek Jarman, pubblicato 4 mesi prima del suo decesso, avvenuto il 19 febbraio 1994 per le complicazioni legate all'AIDS, è di particolare importanza. Il regista era rimasto quasi cieco a causa di un'infezione da citomegalovirus che gli consentiva di vedere esclusivamente dei toni del blu, appunto il titolo del film. Il film, presentato a New York Film Festival il 3 ottobre 1993, consiste, attenzione, in un unico fotogramma di colore blu che fa da sfondo alla traccia sonora, composta da Simon Fisher Turner, comprendente Coil e altri artisti, e dalla voce di Derek Jarman, che racconta la propria vita e la propria filosofia artistica, narrando di sé come di un laboratorio ambulante. Prende fino a 30 pillole al giorno, descrive le sale d'attesa dell'ospedale, l'indifferenza del personale medico, l'ipocrisia della carità e il colore blu. Il film è un esempio unico dell'utilizzo di una grave malattia medica per scopi artistici.
Ancora oggi questo film non ha rivali, dal momento che riesce a unire potenza narrativa e impegno civile in maniera perfetta. La città di Filadelfia fa da sfondo a questo racconto sulla giustizia e sulla fratellanza, in cui si stagliano i due protagonisti, 2 avvocati, Andrew Beckett e Joe Miller. Il dizionario dei film Il Mereghetti assegnò alla pellicola 3 stelle su 4, sottolineando come questo non fosse un film incentrato sull'AIDS e sull'omosessualità, ma su come le due cose spesso fossero oggetto di pregiudizi. Filadelfia è un film ben costruito in cui Dem mantiene una linea di equilibrio costante, nonostante la spinosità di certi temi. Questo equilibrio è dato sia dall'assenza di scene esplicite che avrebbero potuto turbare lo spettatore, sia dall'affetto familiare che circonda Andy nelle sue ultime fasi di vita. Collocando quindi il film nella città dell'amore fraterno, ingaggiando Bruce Springsteen e inserendo un promettente Tom Hanks come protagonista, il regista preparò un'America bigotta e ignorante a un primo sguardo nei confronti dell'AIDS. Contrarre l'AIDS negli anni 80 e 90 significava finire emarginati, trattati come appestati, come untori. Durante gli anni 80 la comunità LGBT cominciò ad uscire sempre più allo scoperto e fu proprio un malato di AIDS a dare il suo contributo, Rock Hudson, che era stato precedentemente una star del cinema. Filadelfia quindi si impone come una pellicola di denuncia in un momento storico cruciale, gli anni 90. Gli anni 90 sono stati un periodo storico in cui essere sieropositivi significava incorrere in una morte sociale, lavorativa e affettiva. E in quegli anni questa malattia divenne un vero e proprio caso mediatico, un tema che scosse le coscienze e che portò ad atteggiamenti discriminatori, specialmente negli ambienti lavorativi. Demme decise di parlarne in maniera totale, raggiungendo il più pubblico possibile, raccontando una storia personale attraverso il dramma legale, strumento che mise e mette tutt'oggi lo spettatore di fronte al proprio comportamento nei confronti dei malati di AIDS. Viene mostrato quindi come la società guardi e tratti i sieropositivi. Demme si sofferma su questo aspetto con primi piani alle mani, ai gesti, ai volti, e tutto ciò che sorregge la pellicola è discriminazione, paura, smarrimento, ignoranza. Per di più, il personaggio di Joe Miller è la chiave per decifrare lo sguardo dello spettatore. L'atteggiamento del pubblico infatti si muove attraverso di lui ed è il personaggio che permette all'America di avere un punto di riferimento. Infatti le sue opinioni sull'omosessualità erano, e tutt'oggi forse sono, comuni nella psiche degli americani, e le sue reazioni all'AIDS erano comprensibili per il pubblico medio. Joe Miller quindi rappresenta il grande pubblico, è un bravo avvocato, un marito affettuoso, un padre premuroso, ma come molti vede la vita in un'unica direzione. L'universo omosessuale per lui è sempre stato qualcosa di distante, un mondo popolato da uomini affamati di altri uomini, uomini che amavano vestirsi da donna. Ma in realtà Joe Miller non sa neppure come si trasmetta il virus dell'AIDS. Infatti in molte scene notiamo come si preoccupi che Andrew gli stringa la mano oppure che tocchi gli oggetti presenti nella sua scrivania. La trama di Philadelphia, come non tutti sanno, prende spunto dalla vita di Jeffrey Bowers, un avvocato di Boston che era stato discriminato a seguito del contagio. C'è una scena molto importante in Philadelphia, la scena della biblioteca. In questa scena Joseph vede Andy dimagrito, emaciato, venire emarginato e umiliato in biblioteca. Dopo essersi schierato dalla sua parte, sta per andarsene con la solita frase di commiato. Poi però torna indietro, qualcosa scatta dentro di lui, quell'empatia che forse neppure lui pensava di avere. È solo dopo aver visto un collegamento tra il modo in cui viene trattato per essere afroamericano e il modo in cui Andy viene trattato per essere malato di AIDS che cambia idea. È proprio in quel momento che Philadelphia diventa il film che tutti ricordiamo ed è lì che nasce la chimica tra il carismatico Denzel Washington e il sempre più debole ma mai del tutto soggiogato Tom Hanks. Un altro critico cinematografico statunitense, Roger Ebert, lo definì un bel film, sostenendo che per gli spettatori che nutrivano diffidenza verso l'AIDS, la presenza di star popolari come Tom Hanks e Washington potesse aiutare ad ampliare la comprensione della malattia. Lo paragona a un altro film, Indovina chi viene a cena, un film incentrato su una storia d'amore interrazziale, che, come Philadelphia, si serviva della presenza di star popolari per eludere ciò che poteva apparire polemico al grande pubblico.
Ispirato a una storia vera, scritto e riscritto per 5 anni, fino a trovare per esplicita ammissione di Demme e del suo sceneggiatore Nice Warner un modello insospettabile, voglia di tenerezza. Philadelphia porta i segni di una gestazione attenta, fino alla mania, ogni scena, ogni inquadratura, ogni parola è calcolata al millimetro, ogni dettaglio ha il suo peso nell'economia del racconto, eppure tutto, ambientazione, gesti, linguaggio, comportamenti, suona miracolosamente spontaneo. Magari qua e là, specie in quella famiglia così lucida e positiva, c'è un eccesso di ottimismo della volontà. Ma con quale altre armi si potrebbe affrontare un tema come l'AIDS?
Amici ascoltatori, salve a tutti. Sono Mariangela Ungaro, compositrice e saggista, autrice dell'opera di raggio mondiale dal titolo Cinema d'ascolto. Non mi dilungo sul film, lascio la parola ai miei straordinari colleghi della rubrica Film alla radio, mentre desidero, questa sera, concentrarmi su quella che, a mio avviso, è la scena madre del film per la sua semantica sonora, che poi è l'oggetto di indagine di Cinema d'ascolto. La scena del film a cui mi riferisco è verso la fine di questa intensa pellicola, quando ovvero il protagonista è ormai alla fine della sua vita, ha di fronte il suo avvocato coraggioso che lo ha preparato per l'udienza e attraverso l'ascolto dell'aria di Maddalena, cantata da Maria Callas, compie un'operazione catartica di rara bellezza in cui sublima il suo ingiusto strazio in amore e speranza. Esattamente come succede nell'opera. Andrea Chenier è un'opera lirica in 4 atti di Umberto Giordano su libretto di Luigi Illica. Dramma di ambiente storico, ispirato alla vita del poeta francese Andrea Chenier, all'epoca della Rivoluzione francese, è la più famosa opera lirica di Umberto Giordano. Andrea è appunto un poeta che in piena rivoluzione e poi nell'epoca del terrore si innamora, ricambiato, di Maddalena, prima altera giovane aristocratica, poi caduta in disgrazia, quindi profondamente mutata dagli eventi. I due andranno incontro insieme a una morte ingiusta, con immensa dignità, per amore della poesia e della libertà. L'aria a cui fa riferimento il film è nel secondo quadro, quando Maddalena si ritrova sola, la sua casa è bruciata e sua madre è morta. È tutto perduto, ma proprio nel dolore più immenso, la vita illumina l'anima della protagonista, creando una delle pagine più intense della storia della musica e del melodramma. Vi leggo il testo. Alla porta della stanza mia moriva e mi salvava. Poi, a notte alta, io con versi errava, quando a un tratto un livido bagliore guizza e rischiara innanzi ai passi miei la cupa via. Guardo, bruciava in loco di mia culla. Così fui sola e intorno il nulla, fame e miseria, il bisogno, il periglio, caddi malata. E versi, buona e pura, di sua bellezza ha fatto un mercato, un contratto con me. Porto sventura a chi bene mi vuole. Fu in quel dolore che a me venne l'amore, voce piena d'armonia, e dice: vivi ancora, io sono la vita, nei miei occhi è il tuo cielo, tu non sei sola. Le lacrime tue io le accolgo, io sto sul mio cammino e ti sorreggo. Sorridi e spera, io son l'amore, tutto intorno è sangue e fango. Io son divino, io son l'oblio, io sono il Dio che sovra il mondo, scendo dall'empireo, fa della terra un ciel. Ah, io son l'amore, io son l'amor, l'amor.
Il tema dell'AIDS è stato trattato in molti film, molti dei quali rientrano nella categoria del cinema queer indipendente. New Queer Cinema è un'espressione coniata nel 1992, dalla critica e giornalista femminista B. Rudy Rich in un articolo su Village Voice. La giornalista, analizzando la stagione cinematografica appena conclusa, notò una ricca presenza di film a tematica omosessuale. Andy comprende tristemente la reale ragione del suo licenziamento e decide di citare in giudizio i suoi ex datori di lavoro per discriminazione, con l'appoggio della sua famiglia che ha accettato da sempre la sua omosessualità e anche la sua malattia. Dopo che ben 9 avvocati gli negano il patrocinio, si rivolge a Joe Miller, che inizialmente riluttante accetta il caso, sfidando i pregiudizi sociali e i suoi personali nei confronti del gay e dell'AIDS.
Philadelphia, una città, un titolo di una canzone, Street of Philadelphia, 1682, fondata da William Penn, un'importanza che va al di là della sua onomastica, del suo significato più antico, battezzata proprio perché fondata secondo i principi di amore e fratellanza. Il richiamo a un termine dal greco classico, ribattezzata dal suo fondatore William Penn, ma non è solo questo. È lì che nel 1741 viene stampato il primo periodico, nel 1760 il primo quotidiano, fu firmata la dichiarazione di indipendenza e fu capitale nazionale fino al 1800, intanto che Washington stava per essere costruita. Un uomo, Andrew Beckett, un avvocato, e poi un avvocato, Joe Miller, ciascuno con la propria storia, quello stringersi la mano, un patto di fratellanza per raggiungere un obiettivo, per raggiungere il diritto dell'uomo malato ad essere rispettato nella propria dignità, il diritto di un lavoratore di essere rispettato nella propria riservatezza, nella propria vita personale, il diritto di essere quello che si è di fronte a tutti. Protagonista del film, i due uomini, i due avvocati, uno insieme all'altro, contro, paradossalmente, un altro studio legale. Il diritto in questo film gioca la carta vincente ed è un protagonista, come è protagonista il cappello da baseball che porta Andy per coprire le sue macchie sul viso fino a truccarsi, per coprire il proprio volto dalla curiosità della gente, dalla curiosità della stampa. Tutti vogliono vedere la sua storia, ma tutti alla fine cantano vittoria. Andy non è lì ad ascoltare la decisione dei giudici, non è lì a cantare vittoria, non è lì a riprendere la propria dignità, ma quella storia farà breccia sull'anima delle persone, sulla cultura di massa, sulla giustizia americana e anche quella del mondo. La giustizia americana fa in modo che il diritto si crei giorno dopo giorno e quello che ieri non era conosciuto oggi può avere la propria dignità, quello che ieri veniva discriminato oggi viene conosciuto, riconosciuto e reso nella propria dignità. La legge federale di riabilitazione professionale del 1973 proibisce la discriminazione contro individui qualificati, anche se portatori di handicap, ove siano in grado di adempiere ai doveri richiesti dal loro impiego. Benché il decreto non fosse indirizzato specificamente alla discriminazione dell'HIV e AIDS, sentenze successive hanno sancito che l'AIDS è considerato un handicap ai sensi di legge, non solo per le limitazioni fisiche che impone, ma anche perché il pregiudizio che circonda l'AIDS esige la morte sociale che precede e a volte accelera la morte fisica. Questo è il testo di una sentenza della Corte Suprema che l'avvocato Beckett fa leggere a quello che diverrà il suo difensore, il collega Joe Miller. Quello sarà il punto di appoggio di un'azione giudiziaria. Sarà il leitmotiv di tutto il film. Insieme alle sensazioni vissute da Andy, da Joe, dalla stampa, dai curiosi, dalla madre, dai familiari, dai colleghi perduti, con un minimo di pentimento, forse, tutto come in un melodramma.
Le riprese del film incominciarono il 20 ottobre 1992 e si conclusero il 4 febbraio 1993. Il budget di produzione del film è stato di 26 milioni di dollari. Tom Hanks dovette perdere 14 kg per apparire adeguatamente sciupato nelle gene in tribunale. Per questo interpellati anche da Daniel Day-Lewis, Michael Keaton e Andy Garcia. I malati di AIDS che si vedono nel film sono persone realmente malate. E molti di loro morirono pochi mesi dopo la fine delle riprese.
Lo stile di regia di Demme non è nulla di straordinario. Tesse con gusto una storia senza inquadrature appariscenti o tagli elaborati. A volte il film rasenta il sermone, ma, come sempre, è la storia che riesce ad afferrare il pubblico e gli attori e la direzione che conferiscono onestà al film. L'intera troupe è di prima categoria. Tak Fujimoto ha diretto la fotografia, Bruce Springsteen e Neil Young hanno dato vita a canzoni originali di altissimo livello e lo stesso Antonio Banderas è commovente nel ruolo del solidale e devoto partner di Hanks. E infine Denzel Washington è stato ben scelto per il ruolo dell'avvocato omofobo che alla fine prende il caso di Hanks. Inoltre si può notare un parallelismo tra i personaggi interpretati da Tom Hanks e Denzel Washington e quelli interpretati da Sidney Poitier e Paul Newman nel film del 1961 Paris Blues. Vediamo due equivalenze tra i personaggi interpretati da Hanks e Poitier per motivi di discriminazione e emarginazione, mentre i personaggi interpretati da Paul Newman e Denzel Washington incarnano l'opinione del grande pubblico statunitense. Il film affronta in maniera coraggiosa la malattia. Negli anni 80 e 90 le persone distinguevano tra AIDS buono e AIDS cattivo. L'AIDS buono era quello che le persone contraevano tramite trasfusioni di sangue, quindi in maniera involontaria. L'AIDS cattivo derivava da uomini che avevano rapporti sessuali con altri uomini e al tempo si riteneva che gli uomini gay, che l'avevano contratto in maniera volontaria, meritassero la malattia. Ecco quindi, il regista intende mettere in chiaro questo aspetto, cioè che non c'è nessuna differenza tra chi l'AIDS l'ha contratto in maniera volontaria e chi l'ha contratto in maniera involontaria. Questo è uno dei tanti pregiudizi sulla malattia e il film mette bene in chiaro come sia assolutamente inaccettabile. Una delle scene migliori e memorabili secondo i cinefili è quella in cui vediamo Tom Hanks che danza sulla voce di Maria Callas mentre quest'ultima canta un'aria dell'Andrea Chenier, opera lirica di Umberto Giordano. In quel momento disperato, in quell'aria immortale, vi è il momento supremo di Filadelfia. Miller vorrebbe mantenere un atteggiamento neutrale verso il suo cliente. Invece Andy lo travolge con una spiegazione di quelle parole e quelle note. Jonathan Demme quindi riesce a creare un parallelo tra Andy, che ogni giorno è più vicino alla morte, e la speranza che comunque trascima dalla voce contenuta in quel disco. In quel momento Miller smette di essere il semplice avvocato di Andy, ne comprende l'amore per una vita che sa che dovrà lasciare, perché questo è il punto fondamentale del film. La vita è sempre vita, pure negli ultimi istanti della sua esistenza, infatti, Andy, circondato da familiari, amici e dal fidanzato, non smette di amarla. Per concludere quindi, Filadelfia è tutto ciò che vorremmo esserci gettati alle spalle, lo scherno verso l'omosessualità, le battutine da bar, la paura di stringere le mani a un sieropositivo, la solitudine a cui destina la gente, le ingiustizie sul lavoro. Filadelfia è un film commovente in ogni suo fotogramma, un film che trattiene una dura lezione sul significato di giustizia, paura e discriminazione. Una pellicola che ripudia i preconcetti sull'omosessualità e ne apre un dibattito acceso e sempre attuale che non va assolutamente dato per scontato. Ora più che mai.
Durante la fase finale del processo, Andy ha un grave malore. Ricoverato in fin di vita, circondato dall'affetto dei suoi familiari e di Miguel, muore pochi giorni dopo il verdetto di primo grado, che gli riconosce la discriminazione e un risarcimento per danni di 4 milioni e mezzo di dollari, premiando anche il lavoro del suo collega ormai amico Joe. E io vi ringrazio anche questa puntata, ringrazio Silvia e redazione e fatemele fare gli auguri per i nostri 29 anni di matrimonio. Ringrazio anche per i preziosi interventi Lucia Paleti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini, ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino che ha realizzato la copertina del podcast, ringrazio Giulio Tiezzi che ci ha fatto la critica del film. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org ovviamente, ma anche su marcopieroni.it oppure cercando semplicemente su Google il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata. Ciao a tutti!
Giura di dire la verità, nient'altro che la verità, così Dio l'assista?
Lo giuro.
Prego, si sieda.
Signor Wheeler, era a conoscenza del fatto che Andrew Beckett soffrisse di AIDS quando lasciò lo studio Wyatt Wheeler?
No.
Sarò estremamente chiara. Lei licenziò Andrew Beckett perché era malato di AIDS?
No, non licenziai Andrew Beckett perché aveva l'AIDS.
Signor Wheeler, può spiegarci, in modo di non lasciare adito ad alcun dubbio, perché prese Andrew Beckett nel suo studio? E poi, il fatto più importante, Perché alla fine, invece, gli chiese di andarsene?
Se si è dirigenti di un'ottima squadra di baseball, si ingaggia l'esordiente più brillante. E Andy era estremamente promettente come giovane giurista. Appena uscito dall'università era già un fuoriclasse. Ecco perché cercammo di averlo, perché lo assumemmo, perché l'abbiamo sostenuto, anno dopo anno.
Perché gli avete offerto un'opportunità dopo l'altra?
Beh, quando si avvia qualcuno nel modo in cui avevamo avviato Andy, coltivandolo, colmandolo di attenzioni, di riguardi a dir poco speciali, si fa un grosso investimento. Ci aspettavamo che la giovane promessa divenisse una solida realtà, ma alla fine non potemmo più ignorare l'enorme divario tra la realtà e ciò che speravamo.
Un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Un saluto da Giulio Tiezzi.
Non ho altre domande, Vostro Onore.
Signor Miller?
Obiezione. Vostro Onore, obiezione.
D'accordo, signor Miller, basta così.
Signor Wheeler, lei è magnifico, è straordinario. Lei è il mio eroe, Andrew ha ragione, lei è il più grande. Lei è gay?
Obiezione!
Come osa?
Il test vuole rispondere? No, non sono omosessuale.
Non è vero che quando capì che Andrew Beckett, il suo giovane di belle speranze e futuro socio, era gay e aveva l'AIDS, un brivido di terrore corse lungo la sua schiena di sano eterosessuale? Ripensando a tutti gli abbracci e le strette di mano, i momenti di intimità nella sauna, le pacche amichevoli sul sedere che lei e Andrew vi scambiavate come si usa fra amici. E non è vero che pensò, mio Dio, ora che si penserà di me?
Obiezione, Vostro Onore.
Il test risponda alla domanda, prego.
Signor Miller, può sbizzarrirsi a ballarmi intorno quanto vuole con le sue insinuazioni e le sue fantasie da spogliatoio, ma la verità rimane pur sempre che il suo cliente lavorava quando ne aveva voglia, dicendoci solo quello che lui riteneva dovessimo sapere sulla sua vera natura. Andy non faceva che ignorare le regole e sul lavoro col tempo influì in modo insopportabile questo suo comportamento.
Vorrebbe spiegarmelo come se avessi 6 anni, signor Wheeler, perché non riesco a capire. Chi fa queste regole di cui ci sta parlando, eh? Lei?
Legga la Bibbia, signor Miller. L'Antico e il Nuovo Testamento. Ci troverà molte regole preziose.
Scusatemi.
Andrew.
Scusate, io... No, no...
Andy, santo cielo, qualcuno chiami un dottore.
Andy, rispondimi.
Sono io, Andy, guarda.
Girano, Miguel.
Sono qui con te.
Chiami un'ambulanza, per favore.
Giurato numero 6.
Favorevole.
Giurato numero 7.
Favorevole.
Giurato numero 8.
Favorevole.
Giurato numero 9.
Favorevole.
Giurato numero 10.
Contrario.
Giurato numero 11.
Favorevole.
Giurato numero 12.
Favorevole.
Avete riconosciuto anche i danni?
Sì, Vostro Onore. Per retribuzioni arretrate e mancato guadagno riconosciamo $143,000. Per la sofferenza e le umiliazioni subite riconosciamo al ricorrente $100,000. E come sanzione aggiuntiva $4,782,000.
Potete verbalizzare la sentenza.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla Radio.